Perché scelgo di non usare il termine della Pasqua? Perché nella cultura in cui viviamo oggi, una cultura ex cristiana nel senso di almeno aver avuto per un tempo i valori cristiani, se non possiamo dire che mai sia arrivato il Vangelo in Italia in modo completo, ma è una cultura ex cristiana, se tu chiedi alle persone cosa si celebra alla Pasqua, molte forse non sapranno, o si saranno dimenticati. Per questo noi parliamo della Domenica della Risurrezione. E quando parliamo di risurrezione, la risurrezione di Cristo, il nostro glorioso Signore, sono convinto di una cosa: non possiamo cominciare a dar valore veramente alla risurrezione se prima non capiamo, se prima non abbiamo afferrato il profondo potere, la profonda macchia e il dominio incontestato della morte. Per capire la risurrezione prima bisogna capire cosa è la morte, qual è la morte dalla quale il Signore Gesù Cristo è risorto. Questo dominio della morte continua ancora oggi. Questo dominio della morte non è qualcosa soltanto del passato. Romani 5,14, se avete le vostre Bibbie, seguitemi a questi versetti, vi porterò diversi versetti questa mattina per la nostra riflessione. Romani 5,14, leggerò questi due brani e poi pregheremo per chiedere la benedizione del Signore. Romani 5,14 dice così: per la grazia, eppure, ecco, solo due frasi, eppure la morte regnò, da Adamo fino a Mosè. E poi versetto 17, infatti per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato, a causa di quell'uno. Signore, aiutaci questa mattina nel riflettere, nel dar valore a quello che stiamo ricordando in modo particolare. Lo ricordiamo tutte le domeniche in qualche modo, ogni giorno della nostra vita la viviamo in base alla risurrezione di Gesù Cristo, ma oggi in modo particolare vogliamo che veramente questo sia ciò che ci abbaglia, ciò che ci affascina, il riflettere sulla morte e la risurrezione di Gesù Cristo. E ti prego di aiutare colui che parla, aiuta coloro che ascoltano, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo visto questi due versetti che sono il nostro punto di partenza per capire la potenza della morte. Dice qua che la morte ha regnato, la morte regnò, e noi oggigiorno diciamo che questo è indubbiamente vero. È indubbiamente vero. La morte ovviamente capita non come condizione fisica in cui il cuore smette di battere, questo è un risultato della condizione più grande, più potente, cioè il potere della morte, la forza della morte, ma la morte è la condizione spirituale in cui non c'è vita, questa è la vera morte. E perché non c'è vita? Non c'è vita nell'essere umano, nell'uomo, perché Dio è stato allontanato dall'essere umano, l'uomo si è tagliato, si è reciso da quella vigna, cioè da Dio, e da quel momento ha smesso di ricevere la vita di Dio ed è morto, nonostante viva fisicamente, è morto spiritualmente. È recisa da Dio tutto ciò che è la vita di Dio, all'uomo gli viene negato. Tutto ciò che sorge da Dio, la giustizia, la pace, l'amore, l'integrità, la razionalità stessa, non ha più influenza nell'essere umano, perché è morto. E al posto della giustizia, l'uomo vive in ingiustizia, invece di vivere in pace, vive in guerra, invece di vivere in amore, vive in odio, invece di vivere in integrità, vive in falsità e ipocrisia, invece di vivere in razionalità, vive in irrazionalità. In una parola, Dio è stato spostato e l'uomo ha perso la sua vita. La morte regnò. E la morte regna ancora. La morte regna ancora. La Bibbia ci dà delle immagini forti della morte, della sua potenza, e a me piace leggere, mi piace vedere come la letteratura o anche i film presentano questa potenza della morte. La Bibbia lo presenta in modi in cui nessuna letteratura lo può copiare. A me piace Il Signore degli Anelli. Ci sono diverse scene che veramente hanno collegamenti con la Bibbia. E c'è un'immagine nel film Signore degli Anelli, in un dialogo tra Gandalf, che è uno dei personaggi principali, in cui lui parla con un altro e dice: c'è un male che è all'opera in modi molto più potenti che il dragone Smaug. Se avete visto il film, c'è il dragone che è in giro, potente, ma Gandalf dice: c'è qualcosa di più potente, e dice: noi potremmo far finta di non vederlo, ma esso non ignorerà noi, questo posso assicurarti. Poi, guardando la foresta che ha davanti, dice: una profonda malattia aleggia su questa foresta, i boscaioli parlano di un negromante, un uomo che può invocare i morti, un uomo che può scatenare il potere della morte. E l'altro personaggio dice: no, impossibile, nessuna potenza esiste pari a quella. Poter invocare i morti, poter scatenare il potere della morte è qualcosa di spaventoso. Il film è solo un film di Tolkien. Tolkien era cristiano, almeno culturalmente, aveva una visione del mondo in cui capiva che c'era una potenza della morte, e capiva la morte come un potere, come una malattia, capiva la morte come una nuvola che si stende sopra la terra, che si stende, che avviluppa tutto ciò che copre. E la Bibbia anche insegna che il potere della morte è molto più di una favola. Isaia 9:1, se volete seguirmi, Isaia 9:1 parla di un'immagine tremenda. Dice: il popolo che abitava il paese dell'ombra della morte. Che immagine, no? Isaia 9:1. Quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte. Poi più in alto dice: il popolo che camminava nelle tenebre. Lasciate che questa immagine vi colpisca. Quest'ombra di morte si allarga e come una nuvola tossica avviluppa ogni cosa, ogni persona, ogni esperienza, soffoca l'anima, rende l'uomo più bestia che non essere umano. Perché? Perché l'uomo è creato all'immagine di Dio, ma si è reciso da Dio, non conosce più la giustizia, non conosce più l'amore ed è più una bestia che non un essere creato all'immagine di Dio. La morte. Questa nuvola, come nel film di Tolkien, si stende sul paese degli esseri umani finché possiamo dire: una profonda malattia aleggia sul nostro paese. Amici e fratelli, noi abitiamo nel paese dell'ombra della morte. Siete consapevoli? Noi abitiamo, oggi stesso stiamo vivendo tra le rovine di una chiesa, una cultura, una società una volta viva, ma oggi non è altro che un mucchio di pietre. Una volta, io penso così alla situazione, c'era l'Europa spirituale. Una volta c'era l'Europa spirituale, che era la città sulla collina, e l'Europa spirituale ha prodotto, ha creato scuole bibliche, pulpiti potenti, chiese ferventi, e l'Europa spirituale poi ha creato l'Europa culturale, che ha seguito le orme dell'Europa spirituale, come forse i villaggi limotrifi imparano i modi di fare del capoluogo, l'Europa culturale ha imparato qualcosa dell'Europa spirituale, ma ora non c'è più. E la riflessione che facciamo è la stessa di Isaia, come disse dell'antico Egitto: barcola in ogni sua impresa come l'ubriaco che barcola vomitando. Che immagine! Barcola. Come ho detto, l'Italia non ha mai avuto un risveglio spirituale, però come un villaggio limotrifo ha imparato i modi di fare, ha imparato la cultura dell'Europa spirituale, dell'Europa in cui il Vangelo splendeva con forza. Aveva dei valori cristiani, se vogliamo dire. Aveva luce che in qualche modo ispirava l'anima, ispirava la musica, ispirava la cultura. Ma oggi a cosa è ridotto? A quello che vediamo in TV. Isaia 24:10, la città deserta è in rovina, ogni casa è serrata. L'anno scorso hanno serrato la scuola biblica che io ho frequentato in Scozia, l'hanno chiusa perché? Perché non c'è più interesse di studiare la Bibbia. La chiesa che spurge in fondo, nessuno vi entra. Perché vi dico questo? Per ricordarci che la morte regna. La morte è una potenza, la morte ha le sue grinfie addosso alla cultura e al mondo in cui viviamo. Guarda i nostri giovani, ne parliamo spesso, parliamo con i nostri amici, con i nostri vicini, dentro, fuori la chiesa, e tante volte cosa dicono? Sembrano degli zombie, non parlo degli giovani qua sicuramente, ma in generale sembrano degli zombie. Sicuramente non solo i giovani, ma anche i grandi, ma i giovani sono soprattutto vulnerabili. Ero a Berlino, mi ricordo, l'anno scorso avevo passeggiato per questo grande campo aperto e io e Deborah vedevamo tanti giovani tra i 15 e i 19 anni, erano raggruppati in piccoli gruppi, ma nessuno si parlava. Mi colpisce ancora. Ognuno era rinchiuso nella sua gabbia egoistica, egocentrica, il mio mondo, il mio desiderio. I nostri giovani ci fanno vedere che abitiamo il paese dell'ombra della morte. Nelle scuole dei nostri figli, mi raccontavano l'altro giorno, figli di 11-12 anni, si fa un video della nudità di un altro bambino e si fa vedere la maestra che è in combutta con questi ragazzi, che vuole far vedere in giro, è complice. Viviamo nel paese dell'ombra della morte. La morte è in tutto intorno a noi. Voglio lanciare qualche riflessione da riflettere noi che viviamo nel paese dell'ombra della morte per non perdere i nostri figli. La prima cosa che voglio supplicarti di fare è pregare. Prega per i tuoi figli. Preghiamo per i nostri figli, per i nostri giovani. Alcuni di noi non ci siamo ancora resi conto che viviamo, dimoriamo, abitiamo sotto l'ombra della morte. È un lusso non pregare per i nostri figli. È un lusso mandarli nelle scuole, mandarli nella tana dei leoni, senza armatura, a petto scoperto, a scontrarsi con ogni tipo di bugia e di malvagità e non pregare per loro. La morte vuole le nostre figlie, vuole rovinare la loro innocenza, vuole fare di loro un guscio che hanno assaggiato troppo presto il frutto vietato, vuole distruggerle. Non piangerai per loro, non pregherai per i tuoi figli. Seconda cosa, portali in chiesa. Porta i tuoi figli e le tue figlie in chiesa. Non permetterai che loro almeno un poco di luce durante la settimana, spegnerai quel poco di luce che gli arriva durante la loro settimana, non gli darai un'ora e mezza di luce almeno. Mentre sono minorenni, tu hai l'autorità di dirgli di venire in chiesa, non si discute, fallo, portali in chiesa. Tu devi essere fedele in chiesa, numero tre. Forse tu dici, no, ma io sono a posto, sei leggero sulla tua fedeltà, perché io sono a posto, no, io non ho bisogno. La chiesa la posso frequentare quando voglio. Io ti dico, non sei preoccupato per te stesso, forse dovresti esserlo. Ma almeno preoccupate per i tuoi figli. Non parlo alle persone che forse hanno impegni ovviamente di lavoro e che non possono venire, ma se tu scegli di fare altro che non venire in chiesa, quale messaggio stai mandando ai tuoi figli? Dove la priorità di mettere la luce davanti ai loro occhi? Ah, ma la chiesa non salva, no? Ma ti assicuro che trascurare la chiesa è il modo più sicuro per perderla. Sì, fedele in chiesa. Padre di famiglia, armatevi, armiamoci di una mentalità guerriera, un atteggiamento guerriero. Non sto parlando di diventare squilibrati, una sobrietà di dire noi abitiamo nel paese dell'ombra della morte. Cosa devo fare per non perdere mio figlio? Devo fare il grande sacrificio di spegnere la TV, o devo fare il grande sacrificio di spegnere il videogioco per passare un po' di tempo con mio figlio? Fallo! fallo. Devi aspettare a rispondere quel messaggio perché devi leggerlo dopo. Fallo. Madri, incoraggiate i vostri mariti, supportateli. Quando loro prendono la Bibbia in casa, fa capire ai tuoi figli questo momento serio. Papà sta parlando di una cosa seria e noi aspettiamo che tu, figlio mio, ascolti. Padre è il sacerdote della famiglia, padre è il pastore della famiglia, ascoltalo. Questo è il tuo ruolo, madre. Madri singole, forse non avete un uomo a fianco, ma avete Gesù. Lui può aiutarvi, non disperate. Genitori dei piccoli, iniziate subito a educarli nel Signore, subito. Non aspettare a domani, non dire no, sono piccoli, no, cominciate subito. Fratelli e sorelle, cosa voglio dire? Abitiamo nel paese dell'ombra della morte. La morte regna. Come altro lo vediamo? Lo vediamo nei parlamenti dell'Europa. Una volta l'Europa spirituale iniziava con una preghiera di Dio. Si pregava prima nei parlamenti dell'Europa spirituale. Oggi di cosa si vanta? Di avere delle ministre lesbiche e di avere dei ministri omosessuali. In che mondo viviamo oggi? Ah, lo sappiamo, viviamo nel paese che è sotto l'ombra della morte. Non riesce a vederlo, non riesce a percepire come la morte stende sopra ogni persona, ogni parte del mondo, soprattutto nel mondo occidentale. Perché? Perché avevamo tanta luce, Bibbie, seminari, scuole bibliche. Gesù disse una cosa, se vi ricordate, state attenti che la luce in voi non diventi tenebre. Vi ricordate? È successo qui. L'uomo parla di progresso, passi grandi di tecnologia, passi grandi nella scienza, perché abbiamo uno smartphone. Ci guarderebbero i nostri padri scienziati, Einstein, Francis Bacon, Alessandro Volta, e direbbero: wow, quanto siamo orgogliosi di voi, riuscite ad abortire i vostri figli con tanta velocità, bravi. Solo in America 55 milioni di bambini abortiti. Negli ultimi 55 anni, 50 milioni di bambini. Ci rendiamo conto dove abitiamo? Isaia, il palazzo infatti sarà abbandonato, la città rumorosa sarà resa deserta, luoghi di spasso per gli onagri e per i greggi. E che possiamo dire della morte che ha attanagliato la Chiesa? La nostra società, non ci stupisce, si impegna a predicare il messaggio: Dio è morto, Dio è morto. E ahimè, le chiese tante volte aggiungono il loro amen. Aggiungono il loro amen. Oggi non ci stupirebbe sapere che in chiese, per chiamarli così, in tutta l'Europa, degli uomini e delle donne, anche se le donne non dovrebbero mettersi dietro un pulpito scritturalmente, ma uomini e donne stanno predicando un messaggio che neanche loro stessi credono. Non credono, il clero non crede veramente nella risurrezione fisica, la risurrezione materiale di Gesù Cristo. La società dice: Dio è morto, la Chiesa aggiunge il suo amen. La Chiesa dice: non c'è problema, Dio è morto, ma non c'è problema, ci siamo noi. C'è la mega church, c'è la mega Chiesa, porteranno loro avanti la bandiera di Cristo con i loro metodi, con i loro sistemi. Non c'è problema se Dio è morto, ci siamo noi con i nostri progetti umanitari. Dio è morto, ma non c'è problema, ci siamo noi. Vedi, l'uomo è il nuovo Dio. L'uomo è il nuovo Dio nella teologia moderna. E dicono: non abbiamo bisogno di sentire una parola di Dio, abbiamo i nostri professionisti. Non abbiamo bisogno di pregare, possiamo farcela noi con le nostre campagne. Non c'è tempo per perdere il tempo in queste cose. L'anno scorso sono andato a un raduno con una missione evangelica, una conferenza che si è tenuta qua vicino. Se dicesse il nome tutti lo conosceremo. E il tema era la Bibbia in Europa, e questa missione non ha esattamente la fama di essere molto interessati o radicati sulla verità biblica, e sono andato. Potete immaginare la mia delusione quando al 15° minuto più o meno hanno detto che tutti i problemi dell'Europa sono radicati in un monaco chiamato Martin Lutero. non ha riscoperto il Vangelo. No, no, lui è il problema dell'Europa. Non è finito lì. Quando hanno cercato di dare la soluzione per il malore dell'Europa, hanno detto: come possiamo risolvere il nostro problema dell'Italia, del mondo? Come possiamo venire fronte a questi problemi sociali? Cosa possiamo predicare? Il Vangelo? La croce? Il sangue? No, 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 no. Dobbiamo inventare un altro metodo per risolvere i problemi sociali dell'Europa. Dobbiamo trovare nella Bibbia dei progetti per risolvere i problemi sociali. E poi ha citato questo villaggio nel nord della Spagna e disse: guardate cosa sta riuscendo il nostro progetto sociale. Nel questo villaggio al nord della Spagna i capi delle imprese non guidano i Rolls Royce, guidano le Fiat, e tutti applaudivano. E io dicevo: questa è la soluzione per l'Europa, e questo è il miglior tentativo che voi avete, perché vedi, tante persone vedono il problema sociale e non spirituale. E io dicevo: che follia. Poi disse: noi faremo un forum. Ci saranno cattolici, ortodossi, e anche gli evangelici che verranno a questo forum per parlare di come possiamo risolvere i problemi sociali. E di questo succede quando perdi il Vangelo. Non c'è più, non importa più niente. Mi ricordo che mi piangeva il cuore perché c'erano 250 giovani radunati e l'unica cosa che io potevo pensare era: perché a questi giovani non gli è stato messo davanti il Cristo invincibile? Perché a questi giovani non gli è stato dato lo strumento per combattere contro le forze del male il Vangelo eterno di Gesù Cristo? Perché gli avete dato questa miseria? Immagina cosa sarebbe successo. 250 giovani armati con fede rinnovata, con un Evangelo che può, dice la parola di Dio, ha potere da Dio per distruggere le fortezze e ogni pensiero che si innalza contro la conoscenza di Cristo. No. Problemi sociali. Immagino Satana in quel giorno quando guardava giù, diceva: no, no, tranquilli, è solo un altro forum. È solo un altro metodo umano, potete tornare a quello che stavate facendo, demoni. Ci guardiamo intorno, abitiamo nel paese dell'ombra della morte, possiamo sicuramente simpatizzare con quello che disse un uomo: c'è una tempesta nel mondo e un vento di burrasca ha portato via me e il mio lavoro. Una tromba d'aria così forte, un vento di burrasca così feroce e degli uomini così piccoli a cui affidarci. Ahimè. Ecco, ci sono quelli che dicono: ormai è finita, l'Europa spirituale si è spenta, l'Europa culturale anche, e ciò che bisogna fare oggi è chiudere la baracca, entrare nell'arca di Noè metaforico, c'è uno che ha scritto un libro, e aspettare nel nostro bunker, rinchiusi, finché questo periodo di declino passi, questo periodo di profondo ammaliamento. Possiamo solo rinchiuderci, aspettare il giorno in cui Dio farà sorgere un Lutero, un Whitfield, uno Spurgeon. E nel frattempo il meglio che possiamo fare è cercare di non perdere i nostri figli e il poco che ci rimane. Cosa pensi di questa soluzione? Da un lato è attraente. Perché lo dico? Perché non siamo stupidi. Non siamo stupidi e lo vediamo intorno a noi, vediamo come dice Isaia 24:6, una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne portano la pena. Una maledizione si è posata sulla terra. E se una persona non lo vede, si sta illudendo. È palese. Guarda il mondo. Abitiamo, dimoriamo nel paese dell'ombra della morte. Siamo come quell'uomo dell'Antico Testamento che sorveglia le rovine dopo un'epidemia e grida: possono queste ossa rivivere? Possono rivivere? È la domanda. Possono rivivere? C'è qualche soluzione a questo vivere nel paese dell'ombra della morte? Dipende. In cosa è posta la nostra speranza? Da dove può venire la risposta per noi, per i nostri figli, per la nostra chiesa, perché non la cultura, in quale forza possiamo basare la nostra speranza? Ecco, arriviamo a noi. Se Gesù non è risorto dai morti, non c'è speranza. Se Gesù è ancora in quel sepolcro, chiudiamo la baracca e diciamo sì, è finita. Ma se Cristo è risorto, se c'è stato un uomo che ha sconfitto la morte, se c'è stato un uomo che è riuscito a spingere le tenebre fino alle frontiere più lontane, allora c'è una speranza, amen. C'è la possibilità di una risurrezione. C'era un consigliere tedesco, Konrad Adenauer, lui sorvegliò le rovine della Germania post-guerra, e gli viene chiesto: credi tu nella risurrezione di Gesù Cristo? E lui rispose così: all'infuori della risurrezione di Cristo Gesù non conosco nessun'altra speranza. È vero, all'infuori della risurrezione di Cristo Gesù io non conosco, perché non c'è un'altra speranza per l'essere umano. Se Cristo non è risorto, significa che la morte ha vinto, significa che il paese giacerà sempre sotto l'ombra della morte. Ma se è risorto, vuol dire che qualcuno più potente della morte esiste in questo universo. Esiste uno più grande. Luca 24, venite con me a uno dei brani della risurrezione. Abbiamo letto questo brano questa mattina, voglio solo che ci soffermiamo sul versetto 3 di capitolo 24. Queste sono le donne che arrivano al sepolcro, e fa che tu l'occhio cada sul versetto 3, ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Dov'è il corpo? Questo l'accaduto, questo famoso corpo che non è mai stato ritrovato, questo corpo che l'uomo incredulo cerca a tutti i costi di trovare. Perché? Perché non vuole che quel Cristo sia veramente uscito dalla tomba. Ma non lo trovano. State ascoltando? Non trovano il corpo. Non trovano il corpo. E ci sono persone che hanno dedicato la loro vita a trovare, a cercare il corpo di Gesù Cristo. E cosa è successo? Sono stati loro trovati da Gesù Cristo. Questa mattina voglio pregarti, voglio chiederti di usare gli strumenti della investigazione, della curiosità, per usare la logica della causa e dell'effetto, per ragionare e dire: se non c'è il corpo, c'è solo una spiegazione, e c'è solo la spiegazione che Cristo Gesù è il Salvatore del mondo. Se non hai Cristo, non hai niente. Io ti prego che questa mattina tu usi gli strumenti per arrivare con la logica, la catena della causa e dell'effetto, per ragionare che Lui è l'unico che può salvare il mondo, Lui è l'unico che può salvare all'uomo, è l'unico che può salvare la tua anima dalla morte e dall'inferno. Ma ci deve credere. E se tu non credi questa mattina a questo, se tu non volti le spalle al mondo, se non volti le spalle a tutto quello che ti è di più prezioso, non c'è soluzione per i tuoi peccati. Perché? Catena, causa, effetto. Il corpo non c'è, è risorto. Tutto quello che Lui ha detto è vero. Conclusione, Lui è il Salvatore del mondo. Se non ce l'hai, non sei salvo. La risurrezione è un dato di fatto. È successo, è successo. Pietro, aggiungendo la sua interpretazione un paio di mesi dopo, interpretò dicendo: non era possibile che egli fosse trattenuto dalla morte. non era possibile. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che c'è un potere più grande della morte e quel potere si chiama Cristo Gesù. Non può essere trattenuto. Voglio che rifletti con me. Cosa ha cercato di trattenere Gesù? Pensa a quella pietra davanti all'uscita, pensa a quella pietra, era una pietra come un macino, pensa al sigillo che era lì, sigillava l'uscita, pensa a quei soldati che avevano le loro spade puntate verso la pietra dicendo non osare a uscire da lì dentro. Immagina le preghiere, i desideri dei farisei e dei scribi, metaforicamente come se strato su strato, come se fosse un cemento, pregava non permettere che quel Cristo esca da quella tomba. Immagina gli strati di tutti gli atei, tutti gli increduli, tutti gli scettici, che con le loro preghiere creavano livello su livello di cemento, non osare uscire di lì dentro. Immagina Satana, con tutti i suoi demoni, appoggiatevi sulla pietra, rinforzi, appoggiatevi sulla pietra, non sia fatta una breccia in quella pietra, non sia mai che esca quel figlio di Dio di lì dentro. Ma è uscito, ha sconfitto la morte, ha sconfitto ogni potenza del male, ha dimostrato di essere lui il Cristo e non un altro. Il suo uscire, il suo irrompere fece di lui il padrone della storia. Come dice Isaia, il Signore avanzerà come un eroe, ecciterà il suo ardore come un guerriero, manderà un grido tremendo e lui trionferà sui suoi nemici. E questo ha fatto 2000 anni fa. Lutero viene chiamato ai suoi giorni l'Ercole germanico. Mi ispira molto questa immagine, lui che si mise di fronte a papi, imperatori, vescovi, per amore della verità, è l'unico rimasto, che ha detto io non mi piegherò davanti alla forza del male. Ma io vi dico, eccoci uno più grande di Lutero, quando si è trovato davanti a Satana, davanti a tutte le forze del male, lui non si è piegato. Respinse la morte, respinse l'inferno, mandò in esilio le tenebre. Ed è solo per questo che abbiamo speranza questa mattina. È per questo che dovunque c'è morte, Gesù dice, io l'ho già fatto una volta, posso farlo di nuovo. Ho già portato la vita una volta, posso farlo di nuovo. E lui dice, dovunque c'è disperazione, ho già portato speranza una volta, posso farlo di nuovo. Lui dice, dovunque c'è una porta chiusa, Gesù dice, io ho già aperto la porta più chiusa dell'universo, posso farlo ancora. Le forze demoniache non le hanno potuto trattenere. Fratello e sorella, pensi davvero che un piccolo ostacolo che tu ti trovi davanti questa mattina può fermare il tuo Cristo? Pensiamo che Cristo non è capace di portare vita nella tua famiglia, nella tua vita? Il tuo problema più grande questa mattina è la stessa della mia. Ed è che ho bisogno di un miracolo da parte di Dio. Non è tanto per un lavoro, non è tanto per qualche successo. Il miracolo di cui ho bisogno è che Dio dia vita al mio cuore morto. Ho bisogno che Lui dia vita. E se tu sei qui questa mattina e non hai Cristo, tu hai bisogno di questo miracolo, tu hai bisogno di implorare all'unico che ha sconfitto la morte e può sconfiggere la morte nel tuo cuore e darti vita. Io ti prego di permettergli di fare. Cristo è risorto, ha sconfitto la morte, è in grado di farlo oggi. Cos'è il mondo? Cos'è un figlio sotto le tenebre? Tu hai un figlio che si trova sotto l'ombra della morte e tu disperi e tu dici è tutto perso. Io ti dico no, non è tutto perso perché Cristo è risorto dei morti. Guardiamo la Chiesa più morta che viva e qualcuno dispera e dice: non c'è più speranza, Vangelo della prosperità, non c'è più speranza, non si apre la Bibbia, non c'è più speranza, perché siamo fino al collo in miseria, e noi diciamo questa mattina: non è vero, perché Cristo è risorto dei morti, può far rivivere quello che noi vediamo come morto. Voglio finire dandovi un esempio di cos'è, come si manifesta quando la morte viene assorbita dalla vita. Come possiamo immaginare come la morte viene assorbita della vita? Forse tu non affronti la morte fisica come questo uomo, ma voglio che tu veda con i tuoi occhi, senta con le tue orecchie il potere della risurrezione in atto nella vita di un uomo. Questa è la storia di John Nisbet. Lui era un covenante durante il XVII secolo, e gli storiatori raccontano così: arrivò il venerdì molto atteso. John Nisbet fu portato davanti al consiglio e le folle lo guardarono mentre elevava il suo volto verso il cielo. Il suo volto splendeva visibilmente. Questo fa il potere della risurrezione nella vita di una persona. C'era una felicità, raccontano, luminosa per conto della sua viva comunione con Dio. Parlò poco intanto che arrivava al patibolo e poi saltò sulla forca e gridò ad alta voce: la mia anima esulta nel Signore, la mia anima esulta nel Signore. Ho vivamente desiderato per 16 anni sigillare la preziosa causa di Cristo con il mio sangue. E ora Lui ha concesso la mia richiesta. Non mi ha lasciato niente altro da fare se non il venire qua e versare le mie ultime preghiere e cantare le sue ultime lodi su questa forca dolce e desiderabile. Salirò su questa scala e presto andrò alla casa del mio Padre. Vedere, godere, servire, cantare le lodi del mio prezioso Redentore per eternità senza fine. Il potere della risurrezione. Poi parlò alla folla, supplicandoli di trovare in Cristo un rifugio dal giudizio imminente. I tamburi cominciarono a suonare dei soldati e lo silenziarono, e così morì a 58 anni. L'onorevole e timoroso di Dio, John Nisbet. Quale forza può fare fronte a questo potere? Niente. Questa mattina voglio ricordarti, Gesù è risorto e non c'è niente, non c'è potenza che possa trattenere la sua vita. Ce l'hai questa mattina? Conosci qualcosa della vita della risurrezione, la potenza che ti fa affrontare il buio più tenebroso, la morte più spaventosa? Così, se non lo conosci, trova un posto dove tu puoi parlare con Gesù. È risorto, come ho detto. Cercalo, parla con Lui. E Lui ti darà questo. Ti darà speranza. Ti darà la forza per vivere ancora nel paese dell'ombra della morte, finché Lui ci chiamerà a casa. Signore, grazie per la risurrezione di Gesù. Grazie, Signore, perché Tu sei risorto. Tu, Signore, ti sei sfasciato dai legami della morte come se fossero veramente delle corde di seta, come se non fossero niente. Tu hai sconfitto il male. Signore, ti prego in questo momento di ravvivare la nostra fede, di ravvivare la nostra consapevolezza che, Signore Gesù, tu puoi ancora far sparire le tenebre nelle nostre vite, tu puoi far sparire le tenebre nelle nostre scuole, tu puoi far sparire le tenebre, Signore, nelle nostre case. Noi non siamo in balia della morte perché Cristo è risorto. Abbiamo figli che sono stati persi, abbiamo amici, abbiamo vicini. Dovunque guardiamo vediamo solo morte, tenebre, vediamo soltanto quella ingiustizia, vediamo soltanto quell'odio, vediamo soltanto tutto quello che tu odi. Oh Signore, ma aiutaci a vedere Cristo al di sopra di ogni altro ostacolo e di riconoscere che se Gesù l'ha fatto ieri, lo sta facendo oggi e lo farà anche domani. Padre, ti prego per noi, ti prego per questa Chiesa, ti prego per le tue Chiese evangeliche, veramente evangeliche, che predicano il Vangelo di Gesù, di farci aggrappare al Cristo risorto. Facci vedere come Cristo cammina davanti a noi e, Signore, noi ti seguiremo. Accenderemo la luce, accenderemo, Signore, il faro finché tu ci chiamerai a casa e ti loderemo nel frattempo. Grazie, Signore Gesù, ti adoriamo nel nome tuo. Amen. Diamoci un attimo di risposta, vogliamo cantare di nuovo a te Gesù, se posso avere l'aiuto dei...